Kurdistan, intorno alla quale c'è stata una manifestazione sabato scorso a Milano, una manifestazione di carattere nazionale a Milano, e ne parliamo con un compagno di Milano che ha partecipato al corteo e con il quale vogliamo anche fare un po' il punto sulla situazione, perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, la Turchia è scomparsa dalla scena mediatica, ma è uno degli attori principali intorno ad una questione come quella curda, in cui la vede sempre più aggressiva. Ne parliamo con Massimo. Ciao Massimo.
Ciao a tutti quanti.
Allora,
giusto, tu parlavi della questione del silenzio. Il silenzio l'abbiamo già visto, per esempio, per quanto riguarda la manifestazione di sabato, che non ha avuto praticamente nessun rilancio a livello mediatico, e ovviamente la vediamo quotidianamente rispetto agli avvenimenti che succedono in Turchia. Turchia è zona limitrofe, nel senso che la partita sappiamo bene che è ancora pienamente aperta, i conflitti, repressione avvengono quotidianamente. Questa repressione è durissima nei confronti dei giornalisti, dei politici, degli oppositori, dei curdi presenti in Turchia, è assolutamente quotidiana e totale. Bene, di tutto questo praticamente non c'è voce qui da noi. È evidente perché questo succede, perché la Turchia sostanzialmente è uno di quegli attori fondamentali su cui ancora il nostro governo, come i governi a lui alleati evidentemente, hanno tutto l'interesse perché della Turchia non si parli, perché non si creino delle situazioni di contraddizione e di mobilitazione nei confronti di questo paese, che viene comunque considerato il baluardo per contenere l'immigrazione, no? Proveniente da quelle aree, il baluardo comunque sia degli interessi del piccolo imperialismo europeo e così via. Di quello della Turchia non si deve parlare, non ci devono essere manifestazioni, non ci deve essere sostanzialmente nulla che possa disturbare il manovratore. Questo è quanto sostanzialmente sta succedendo. Un riflesso di questo l'abbiamo avuto appunto sabato con la manifestazione nazionale per la liberazione di Öcalan e di tutte le prigioniere e i prigionieri politici in Turchia, che era stata indetta da Wiki, l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, dalla rete Kurdistan e così via, con l'adesione di una serie di organismi e organizzazioni, che praticamente è precipitata nel vuoto mediatico, nel senso che non è stata ripresa sostanzialmente da stampa né da televisione, nonostante che abbia avuto un discreto impatto sulla città milanese, in quanto ha attraversato le vie del centro, si è conclusa addirittura in Piazza Duomo, che è la piazza ovviamente centrale della città, in una giornata piena di gente, quindi assolutamente visibile, non ha avuto nessun tipo di riscontro. E questo qui appunto la dice lunga rispetto al ragionamento che facevamo all'inizio.
Mi sembra chiaro. Ma che cosa sta accadendo e di che cosa non si sta parlando soprattutto?
Non si sta parlando sostanzialmente di quelle che sono le continue violazioni delle libertà e dei diritti del mondo politico turco, che non è appiattito sulle posizioni di Erdogan. Non si parla soprattutto di questo, non c'è nessun intervento nei confronti delle violazioni continue dei diritti umani di cui tanto si parla e si blatera nei confronti di queste popolazioni. Di queste cose non si parla minimamente, di quello che succede non se ne sa nulla e di questo non se ne parla. Non se ne parla delle condizioni dei campi profughi, per esempio, che ovviamente finanziati abbondantemente, non tanto i campi profughi, il governo Erdogan per il controllo poliziesco e militare nei confronti dei profughi, non se ne parla delle loro condizioni, che sicuramente sono condizioni, se non simili a quelle libici, sicuramente sono condizioni assolutamente negative. Non si parla della repressione continua e martellante nei confronti dei villaggi curdi e delle popolazioni della Turchia orientale, che sono state sottoposte a una repressione durissima, ad attacchi militari, a bombardamenti, con un numero di vittime notevolissimo. Non si parla di questo, non si parla minimamente, non si parla di quello che oggi la Turchia sta facendo, si sta preparando un nuovo attacco militare appoggiandosi sulla guerra, le forze guerrigliere turcomanne presenti nella zona siriana, e il nuovo attacco che sta preparando per andare a rompere ulteriormente il fronte curdo che si è costituito nei cantoni del Kurdistan settentrionale, cioè il Rojava e i cantoni simili, e anche di questo non si parla minimamente, eppure c'è un concentramento di truppe e di carri armati in quella zona, che appunto appoggiandosi sulle formazioni guerrigliere turcofone della Siria, sta preparando questo attacco, e di questo non si parla minimamente. Ecco, e di tutte queste cose non si sta parlando. Evidentemente ogni cosa di questa ha una sua ragione d'essere nelle politiche opportunistiche e sostanzialmente imperialistiche che l'Unione Europea sta portando avanti.
Indubbiamente sì, c'è interesse a tenere chiusi i rubinetti informativi, e adesso che è stata chiusa la rotta che passava dalla Turchia per accedere all'Europa, chiusa pezzo dopo pezzo, evidentemente è interesse di tutti, soprattutto in Europa, a tenere bassi i toni e le informazioni rispetto alla feroce repressione in atto in Turchia, ormai trasformata nei fatti in una dittatura democratica guidata a vita da Erdogan. A qualcuno che gli aveva chiesto se voleva essere presidente per sempre, lui ha risposto con la battuta dicendo prima o poi toccherà anche a me morire, e credo che questo la dica decisamente lunga su qualcuno che ormai si sente assolutamente padre e padrone del territorio. E d'altra parte poi poche notizie filtrano su quanto avviene nel Kurdistan turco, dopo la distruzione di intere città, centri storici che si erano sollevati contro il governo turco dopo numerosi episodi di repressione. Ci siamo trovati di fronte alla solita ricetta del governo Erdogan, ossia dopo i militari sono arrivate le ruspe e gli speculatori, quindi anche con un tentativo di sostituzione di popolazione. Io credo che sia significativo il fatto che quando la Turchia fece l'accordo con l'Unione Europea mise sul tavolo non soltanto una richiesta di soldi, ma anche la richiesta per i cittadini turchi di poter emigrare in Europa senza visto. Questa fu l'unica richiesta che non venne accettata, proprio perché evidentemente Erdogan non chiede di meglio di vedere altre decine di migliaia di curdofoni riversarsi in Europa e poter attuare quella sostituzione di popolazione che evidentemente nei suoi progetti per mettere sotto controllo il Kurdistan turco, anche se non sarà facile, si parla di 10 milioni di persone, quindi non è una minoranza facilmente cancellabile, però intanto questo è uno degli elementi sul piatto. E poi c'è il protagonismo bellico nelle zone direttamente interessate, che sta di fatto spezzando l'unità territoriale di quello che viene chiamato Rojava.
Esatto, sono questi tutti gli elementi che ci fanno capire molto bene, appunto, l'interesse a tenere basso il profilo attualmente tenuto dalla Turchia alle nostre latitudini, insomma.
Ecco, la manifestazione, torniamo alla manifestazione di sabato, mi sembrava importante fare una piccola premessa informativa rispetto al contesto nel quale si è venuta sviluppando questa manifestazione, una manifestazione con tante anime. Ce ne vuoi parlare?
Beh sì, questa è una manifestazione, come dicevo, che è stata indetta manifestazione nazionale in collegamento con manifestazioni in tutta Europa, appunto per richiedere, rivendicare la liberazione di Öcalan e per la libertà di tutti le prigioniere e i prigionieri politici in Turchia. Beh, è appunto una manifestazione indetta dagli organismi curdi, no? Quindi parliamo del Wiki, l'Ufficio Italiano di Informazioni sul Kurdistan, parliamo delle rete solidali come la rete Kurdistan e così via. È una manifestazione che ha avuto una serie di adesioni e una serie di partecipazioni non aderenti. Mi spiego, a Milano hanno aderito una serie di organismi, ha aderito la FIOM, ha aderito la Sinistra Italiana, ha aderito Rifondazione Comunista, e hanno aderito una serie di organismi, mentre hanno partecipato anche altre organizzazioni che non hanno aderito alla piattaforma della manifestazione, o meglio, hanno voluto partecipare per sostenere gli obiettivi di questa manifestazione, però non si sono riconosciuti molto nelle procedure di indizione di questa manifestazione e nell'opzione scelta negli ultimi tempi dagli organismi, appunto, di rappresentanza dei curdi, di privilegiare dei rapporti con settori sostanzialmente istituzionali della politica italiana piuttosto che su formazioni e organizzazioni di tipo dichiaratamente antagonista. A Milano questo tipo di situazione si è potuta vedere in termini molto concreti in quest'ultimo anno, quando da una posizione iniziale dei curdi, da un'attenzione di una relazione diretta nei confronti dei movimenti, dei centri sociali, dei movimenti antagonisti milanesi, progressivamente si è spostata, poggiandosi poi su settori veramente istituzionali. Tanto per dire, le ultime riunioni sono fatte presso le sedi dei gruppi consigliari di Palazzo Marino, che è la sede del Comune di Milano. Uno degli esponenti di questa operazione milanese è stato ed è il braccio destro di Giuliano Pisapia. Quindi abbiamo sostanzialmente uno spostamento di quest'asse con l'emarginazione di fatto di settori più movimentisti. Questo evidentemente ha comportato settori movimentisti che negli ultimi tempi avevano dato molto, molto alla causa curda, con un forte attivismo, con forte partecipazione alle manifestazioni, con il favorire anche lo sviluppo di queste manifestazioni, con presidi, volantinaggi, con tutte le forme tipiche anche di un movimento anche più giovane, più vivo e così via. E oggi come oggi registriamo invece un ritorno su un'attenzione più istituzionale del movimento curdo. Ora sia chiaro che non è che si vuole contestare il diritto dei curdi di trovarsi tutti gli alleati possibili e immaginabili per una causa, una lotta che per la loro evidentemente è durissima, e quindi noi riconosciamo benissimo il loro diritto di operare come meglio credono, però è evidente che poi non si possono aspettare che, costruendo alleanze molto, molto ampie, troppo ampie, si possa poi trovare delle forme di accordo tra chi come noi ha una posizione dichiaratamente anti-istituzionale e come chi invece fa dell'istituzione il proprio elemento di caratterizzazione. Ecco, e questo qui evidentemente comporta poi che noi sosterremo, come altri sostengono, la causa del confederalismo e la causa della liberazione con tutti i contenuti progressivi che ci sono nella lotta del Rojava e così via. Altra cosa è evidentemente sedersi a un tavolo e contrattare con queste forze istituzionali italiane la possibilità di sviluppo di queste lotte. Questo qui, ecco, credo è un altro paio di maniche che noi non intendiamo affrontare, noi come altri. Questo tanto per dire e per spiegare perché c'è una partecipazione nei confronti di queste manifestazioni da parte di alcuni, ma non di adesione stretta a una piattaforma che è stata costruita sostanzialmente su una direttiva centralistica con un appoggio interessato di queste forze politiche di tipo istituzionale.
Ecco, una domanda. Questo, a secondo te, perché è avvenuto tutto questo? Sembrerebbe essere un fenomeno ampio, non soltanto Milano, ma un po' ovunque.
Ma io credo che ci sia sostanzialmente un interesse da parte del movimento curdo, anche in riflesso a quello che sta succedendo e se succede ormai da tempo in Siria, di certe alleanze costruite sul campo in Siria. C'è un interesse di allargare il più possibile il fronte di alleanze, spostando l'asse evidentemente sulle forze che danno più credibilità di azione o possibilità di azione ai curdi stessi. Cioè è chiaro che i movimenti sociali antagonisti hanno la forza che hanno e hanno un'incidenza che hanno sul terreno locale, no? Anche se poi molti giovani sappiamo che hanno dato molto e stanno dando molto anche sui campi della Siria, ma il problema è che da un punto di vista istituzionale il fatto che si possa andare a giocare delle partite anche sul campo della diplomazia, anche sul campo, come dire, di relazioni interstatali, anche se i curdi oggi non hanno uno Stato, però in prospettiva potrebbero averlo, e quindi c'è tutto un ragionamento che va visto anche in prospettiva di quello che succede in relazione a quanto succede in Siria, no? E con lo smembramento in atto sia della Siria che dell'Iraq, e quindi la configurazione di nuovi soggetti che vanno a crearsi, che vanno a costituirsi su quei territori, allora è chiaro che la partita si fa più complicata, più complessa, e su questa partita bisogna che si muovano degli agenti forti, degli agenti che hanno il potere di poter ridefinire i confini, e questi sicuramente non siamo noi, e questo spiegherebbe, io credo, questa attenzione che si è sviluppata negli ultimi tempi, finita la fase, diciamo, di tipo insurrezionale legata alla resistenza del Rojava, di Kobane e così via, una fase direi più politica, nel senso proprio deteriore del termine, no? La politica legata alle diplomazie, legate ai rapporti di forza, legata agli interessi economici e così via. Ecco, rispetto a questo evidentemente che ci sono delle predisposizioni da parte di alcuni e delle negazioni da parte di altri, come noi. E questo spiegherebbe dal mio punto di vista questo spostamento di asse.
Benissimo, molto chiaro. Raccontaci un po' del corteo, com'è andata?
Il corteo è stato un corteo, diciamo, molto vivo da parte della comunità curda, che ha risposto a questa chiamata con una componente, diciamo, piuttosto significativa. Diciamo che il corteo era un loro corteo, nel senso che la componente di sostegno italiana mi è sembrata piuttosto ridotta, insomma, mentre la componente curda proveniente anche da altre città era sicuramente maggioritaria. Ovviamente c'erano i milanesi, ma c'erano anche i romani, c'erano anche i curdi che venivano da Firenze, che venivano da Torino, che venivano da altre città della penisola. E è stato molto, molto rumoroso, moltissime bandiere, molto colorato, molti interventi, tantissimi slogan, e soprattutto molti interventi in lingua loro, no? In turco. Dico turco perché è la lingua più conosciuta da tutta la comunità curda. Il curdo è una lingua che non è ancora totalmente praticata dalla comunità curda, stante il dominio che la Turchia ha determinato anche sulla chiave, in chiave linguistica nei confronti di questa comunità. Quindi gran parte dei comizi sono stati tenuti anche in turco. Questo tanto per chiarire un po' anche la questione. È partito da Porta Venezia e si è concluso per l'appunto in Piazza Duomo, quindi un percorso relativamente breve, ma un percorso che ha attraversato il cuore della città e che ha avuto proprio questa funzione evidentemente di farsi vedere. A questo corteo poi hanno partecipato dei piccoli spezzoni, delle piccole rappresentanze di Rifondazione Comunista, di un qualche centro sociale e poi della Federazione Anarchica Milanese che aveva deciso di partecipare e non di aderire, partecipare con un proprio volantino a questa manifestazione. E a questa espressione poi dalla Federazione Milanese abbiamo avuto il piacere di avere altri compagni provenienti da altre città, come appunto Alessandria, Torino, Bergamo e anche da Pordenone.
Benissimo, vai avanti, scusa, vai.
Sì, no, dico, ma non, direi che non c'è nient'altro da aggiungere, nel senso che poi ci sono stati molti comizi finali, poi c'era stata la conclusione con un grande ballo in piazza e basta, direi più di questo di un corteo.
D'accordo, d'altra parte in qualche modo le danze finali sono un modo di identificazione culturale di una comunità sparsa e, come dicevi tu, anche devastata culturalmente, se non tutti conoscono questa lingua negata a lungo per decenni, in cui si rischiava la galera se la si parlava in pubblico, quindi evidentemente una repressione fortissima e durissima che ovviamente finisce con il cancellare invece canti e musiche tradizionali diventano un modo di riconoscimento della comunità stessa. Indubbiamente però mi viene da fare una considerazione: questa scelta fatta dagli organismi politici che sostengono la lotta nel Kurdistan turco, nel Kurdistan siriano, eccetera, quelle diciamo più legate al PKK, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan di Öcalan, sembra aver un po' ridotto la capacità di mobilitazione di piazza che invece c'era stata fino a poco tempo fa, quando i movimenti non istituzionali italiani scendevano in piazza. Questo mi sembra un dato abbastanza chiaro, che emerge anche dalla tua narrazione. Tu me lo puoi confermare?
Sicuramente questa manifestazione, direi che se dal punto di vista della comunità curda è stata sicuramente significativa, perché appunto c'è stata questa partecipazione da parte dei gruppi italiani di sostegno, direi che è stata forse uno dei punti più bassi degli ultimi anni, nel senso che c'è stata una partecipazione veramente minima, tante forze che si erano viste in campo, in piazza, le volte precedenti, queste volte erano totalmente assenti o presenti in modo assolutamente esiguo. Quindi sì, direi che anche questa manifestazione conferma in pieno quanto abbiamo detto prima.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, alla prossima.
Alla prossima, saluti a tutti.
Ciao.